E credo che sia rientrato anche il professor Vella nella nostra chat, per cui chiedo a lui se vuole riprendere le redini, diciamo, del controllo della console, oppure tocca a me, diciamo, raccogliere un po' gli interventi finali, se qualcuno dei relatori vuole in particolare, quindi fare un giro di ritorno con precisazioni e domande.
Mi
Ecco, vedo il
sentite?
professor
Sono
Vella.
rientrato, però lascio volentieri la parola a Riccardo Riccardiello, perché ho ascoltato soltanto l'ultima bella relazione di Guido, quindi non ho sentito le altre perché ero a mia volta in altro seminario e mi scuso ancora. Però sono qua. Ho disattivato la telecamera perché mi veniva l'avviso di un collegamento debole, quindi il consiglio è di disattivare la telecamera. Adesso provo a riattivarla.
Bene, ci sono domande intanto, spunti di riflessione da parte degli altri relatori. Se c'è qualcuno che vuole intervenire. Dunque, domande dal pubblico, noi non riusciamo in base a questa piattaforma a riceverle, però vedremo anche durante il corso. Come fare per raccogliere eventuali interventi, diciamo, dei partecipanti al corso. Sicuramente questo. Sì.
Professore, scusi l'interruzione, abbiamo quattro domande che possiamo girarvi sempre nella sezione domande del pannello di controllo, così visto che non sono tante, magari riusciamo a rispondere in diretta.
Allora, quindi è sufficiente una procedimentalizzazione dell'adozione dell'atto? Questa probabilmente è una domanda rivolta al dottor Guido Federico, che probabilmente quindi è rivolta all'elaborazione che consegue poi l'erogazione del credito, immagino.
Rispondo subito. Ci sono?
Sì.
Ma è chiaro che se la domanda si riferisce alla concessione del credito, io penserei che quanto più si tratta di una, un po' come cioè, facendo le debite proporzioni, no, con tutto ciò che viene codificato in tema di consenso informato, cioè quanto più è tracciabile il percorso che ha portato la banca a concedere il credito, con una valutazione evidentemente che poi sarà ex post, ma che tendenzialmente dovrà ripercorrere la condizione al momento della concessione del credito, tanto più diciamo, è verosimile che la concessione sia difficilmente attaccabile. A mio avviso, ripeto, ciò che rende veramente importante la concessione del credito è il fatto che venga quantomeno nell'ambito di un piano attestato, quantomeno con uno degli strumenti formalizzati, perché questo francamente rende più, attribuisce una maggiore serenità alla banca, perché quantomeno c'era un attestatore che quindi in qualche modo è una conferma esterna rispetto alla. Cioè, comunque, la procedimentalizzazione, dimostrare che si è seguita una prassi, che sono state seguite tutte le norme, appunto, del bonus argentario, sono sicuramente degli accorgimenti che sono utilissimi.
Sì, mi permetto anche di aggiungere che poi il testo unico bancario in materia di sana e prudente gestione, come anche implementato dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, impone all'intermediario bancario finanziario una certa attenzione sia nel momento dell'erogazione ma anche successivamente. Spesso nei procedimenti si vede, quindi la classica eccezione, al momento in cui ho erogato, ho concluso, ho sottoscritto, diciamo, quindi il contratto di finanziamento, non potevo percepire la situazione di deterioramento patrimoniale e finanziario dell'erogato, ma bisogna anche quindi valutare come il finanziamento viene erogato, che se viene erogato per step successivi, stati di avanzamento, le istruzioni di vigilanza quindi impongono un controllo periodico della condizione del soggetto erogato, quindi è difficile, diciamo, quindi risolvere il problema della presunzione di colpevolezza, diciamo, della banca.
Sentite, soltanto per fare un'osservazione, adesso mi inserisco per dire.
Devi.
Se tu adesso prendi tutta la discussione che si sta facendo sulla gestione dei deteriorati, no? Con le norme che impongono le banche di accantonare subito anche gli unlikely to pay, cioè in realtà quelli, a prescindere dalle conseguenze che hanno sugli accantonamenti, quindi se ne sta discutendo adesso sulle deroghe al fine di poi non farli ponderare troppo sul capitale, però quelli di fatto impongono alle banche una immediata percezione, quindi un più attento monitoraggio dell'andamento del credito, che secondo quelle regole, che però, ripeto, avrete letto anche dai giornali in questi giorni, sono un po' ancora oggetto di discussione perché vorrebbero essere, come dire, spinge affinché siano derogate, perché comporterebbero notevoli accantonamenti, comunque la banca è portata ad un controllo costante dell'andamento del credito, perché per le norme di vigilanza li deve andare a ponderare a realizzare gli accantonamenti in ragione dell'andamento. Quindi anche l'aspetto funzionale dell'esercizio del credito assume una connotazione, passatemi la parola, di severità. In parte anche criticabile, lo dico, ma non è questo il momento della discussione, perché appunto ciò comporta accantonare, 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 e ovviamente si dice questa è una norma prociclica che quindi può causare anche danni, ma è un altro argomento che non ci riguarda in questa sede, ma è importante, a mio parere, nel segnare una, come dire, passatemi l'espressione, una norma comportamentale delle banche.
Io, se posso inserirmi brevemente, cioè, adesso io non l'ho detto nella relazione, poi, però evidentemente faccio una valutazione qui di buon senso, non tanto dal punto di vista, cioè, però bisogna stare attenti perché a non essere troppo severi con le banche. Ecco, questo io mi rendo conto che spesso i giudici
Concordo.
rischiano di avere un atteggiamento ex post molto, tra virgolette, cattivo, cioè nel senso che cioè, talvolta non dico che quasi bisogna ipotizzare la responsabilità solo quando c'è il dolo della banca, però insomma anche nella valutazione della colpa della banca non essere, cioè, se no otteniamo l'effetto opposto, cioè che la banca non finanzia più nessuno, cioè davanti a una situazione di anche diciamo pre-crisi si finisce con l'essere. Questo no, credo che sia un altro eccesso da.
Guarda, Guido, dato che stiamo dialogando, se posso, forse può essere utile. A mio parere, questo tuo criterio orientativo è un criterio importante ed utile, che, come dire, per certi versi, hai ragione, richiede al giudice anche una valutazione paradossale degli effetti dei criteri che adotta, perché questo chi ha operato in una banca, insomma. C'è un problema di appunto dolosa disattenzione. Ci sono dei problemi in cui, come dire, si fa di tutto per evitare poi di portare i crediti in accantonamento e che quindi, come dire, in effetti condivido con te che un'eccessiva severità potrebbe in realtà riflettersi sul piano del sistema, in un danno alle imprese che magari con un po' di contributo e di aiuto possono essere aiutate appunto a raggiungere un equilibrio prima che la decozione si manifesti in maniera evidente.
Può chiedere io invece la precisazione sul punto, visto che prospettiamo la responsabilità da concorso della banca con gli amministratori e quindi azionari ex articolo 146. Essendo diciamo quindi le azioni scindibili, in caso di azioni proposte separatamente, prima con gli organi sociali, eventualmente con un esito anche transattivo, se l'azione diciamo quindi da concorso della banca debba essere poi quindi attratta sempre al primario delle imprese, ovviamente in base sempre al 146 come titolo diciamo della domanda, oppure vada da sé. Era una presentazione che volevo chiedere al dottor Federico, visto che si era occupato molto bene del tema.
Grazie. No, allora, evidentemente le azioni sono scindibili. E quindi si può agire per esempio solo contro la banca, evidentemente secondo i principi generali della responsabilità extracontrattuale 2055 lo prevede espressamente. Io mi verrebbe da dire di sì, cioè c'è la vista attrattiva del Tribunale delle Imprese, perché il presupposto è pur sempre un'azione di responsabilità. Allora, premesso che l'azione per concessione abusiva del credito può essere esercitata anche indipendentemente dal fallimento, cioè, quindi qui però parliamo, siamo in sede diciamo chiamiamolo ancora fallimento finché possiamo, perché tra un po' non si potrà più usare il termine fallimento. Io penso che certamente sia, ancorché possa essere esercitata separatamente, sia soprattutto se mi pare nell'ipotesi a cui lei faceva riferimento, cioè di un'azione già esercitata separatamente, successivamente si agisce nei confronti della banca, c'è un'evidente connessione in vista poi di un'eventuale riunione delle due azioni. In un unico albo, e quindi sicuramente credo che l'azione di responsabilità della concessione abusiva del credito sia sicuramente. No, a questo proposito, visto che siamo un po' più liberi, volevo segnalare una sentenza curiosa della recente della Cassazione, la 16.706 del 2020, che non è esattamente in questi termini, però si occupa di un finanziamento tra due privati, quindi non c'entra la banca, però afferma una cosa divertente, cioè in fondo richiama una precedente giurisprudenza e afferma l'applicabilità al finanziamento abusivo dell'articolo 2035 del Codice Civile, una norma che in deroga ai principi generali dell'articolo 2033, che prevede la ripetizione dell'indebito, quindi anche in caso di nullità, stabilisce che quando una determinata operazione, in questo caso un finanziamento tra virgolette abusivo, in questo caso il finanziamento abusivo non solo è nullo, ma esclude anche la possibilità per il finanziatore di ripetere quanto avversato. Quindi per farla breve, in questo caso un finanziatore aveva erogato 1 milione di euro. Si insinua al passivo fallimentare e viene respinta la sua insinuazione dicendo non solo è nullo il finanziamento, ma tu hai commesso anche un'azione che è contraria all'ordine pubblico economico, uno scopo turpe. Quindi l'articolo 2035 che sanziona le prestazioni eseguite per uno scopo contrario al buon costume, quindi anche, tra cui rientra anche evidentemente. Non vedo più il professor Ricciardieri. Ecco.
Bene, abbiamo perso il suo, non si sente il microfono.
Professor Ricciardiello, le ricordo il microfono, ecco.
Sentite? Mi sentite
Sì,
adesso?
adesso.
No, molte grazie per la precisazione, condivido insomma quindi il collegamento fatto. Era una questione che mi stavo ponendo perché comunque spesso e volentieri si agisce in maniera selettiva e poi per stati di avanzamento si sorgono i problemi, capire come ricollegare anche la competenza, diciamo, no, dell'azione. Comunque anche bella la tesi, diciamo, dell'indebito. Bene, ci sono altre domande anche riguardo agli interventi precedenti. Io nella mia console ho visto soltanto una domanda in realtà scritta, perché si accennava a quattro domande, ma non ne vedo altre. Non so
Dovrei
se ci.
avergliene inviate altre due, sono un po' precedenti, diciamo quella, quindi magari sono sopra nell'interfaccia.
Sto guardando però in realtà lo scorritore me ne fa vedere soltanto una al momento, non so perché. Dunque, vediamo un attimo se si riesce col cursore, se ci sono altre domande, casomai se qualcuno le legge, perché io ne vedo soltanto una. Quindi,
Le posso leggere un attimo? Allora, si chiedevano,
assolutamente, ci fa una cortesia, grazie.
sì. Si chiedevano, in sostanza, Dovrebbe chiedere un legale un preventivo spese con indicazione sul profilo di rischio del giudizio?
Allora, questa è una domanda sicuramente che è rivolta proprio all'intervento del dottor Farolfi, sicuramente, sui profili, diciamo, di valutazione della rischiosità dell'azione che deve essere poi autorizzata dal giudice. E dunque, solo che il dottor Farolfi credo che sia ancora, no, non è più collegato perché
No, doveva andare, però si aveva detto che doveva andare a una certa ora.
sì. Quindi,
Quindi
se
voglio
può
parlare
ripetere.
con un ex giudice delegato. Qual era la domanda? Scusate.
Sì.
Se può
Chiedevano se,
ripetere la domanda.
sì, ci chiedevano se in sostanza si dovrebbe chiedere a un legale un preventivo spese con indicazione sul profilo di rischio del giudizio.
Francamente mi sembra un po' eccessivo. Cioè, nel senso. Sì, cioè, credo che ci sia poi una valutazione di senso da parte del curatore, sembra eccessivo farsi fare anche addirittura un parere legale della no, cioè nel senso che in alcuni casi più complessi, certo, può essere utile ottenere prima un parere prima di avventurarsi in un'azione, però cioè, sulla fondatezza dell'azione sì, sicuramente un parere legale potrebbe essere utile, su un preventivo anche mi sembra un po' eccessivo.
Anche secondo me, insomma, al di là, diciamo, della fattibilità giuridica dell'azione, fare un parere di questo tipo è chiaro che esporrebbe una serie di criticità non calcolabili ex ante, ecco, quindi.
Ecco, adesso mi viene da sorridere perché un parere sulla fondatezza ovviamente può essere opportuno, ma un parere sul rischio, è che potremmo dire, qui non parliamo di rischio, parliamo di un concetto diverso, dell'incertezza degli esiti di un'azione di responsabilità, perché insomma, poi chi ha
Ne
per
si può
pratica sa come
trasformare
vanno a
nella
finire.
prestazione dell'avvocato in prestazione di risultato, fondamentalmente.
Insomma, in
Mi
ogni caso,
sembrerebbe, anche a me sembrerebbe eccessivo, ecco.
sì. In ogni caso, tra l'altro, non credo che metterebbe al riparo il curatore dall'eventuale, cioè, ma io avevo il parere. Quindi,
Vabbè.
no.
Sì, il problema si pone per il curatore maggiormente.
Il
Non c'è.
curatore, dico, ma il curatore, non credo che sarebbe, diciamo.
E le altre domande, se è possibile leggerle
Sì,
così.
abbiamo un'ultima richiesta, ci chiedono se è sufficiente una procedimentalizzazione nell'adozione dell'atto.
No, ma quello abbiamo già risposto prima,
Già
eh. Era la
risposto,
prima
sì,
domanda.
giusto, giusto, mi correggo. Allora direi che non ce ne sono altri.
Bene, se non ci sono altri interventi o altre diciamo, domande, direi che possiamo ringraziare tutti i partecipanti e i relatori per le bellissime relazioni di oggi e ci vediamo quindi al prossimo appuntamento il 23 di ottobre per chi segue tutto il corso di formazione. E ancora grazie davvero a tutti gli intervenuti, ai relatori e anche agli organizzatori per la pazienza. Grazie.
Grazie, arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ne approfitto per ringraziare anch'io da parte del gruppo Maggiore, ringraziare tutti i relatori.